10,500. That's how many vehicles were stolen in Virginia last year. Three. That's how many tips the Help Eliminate Auto Theft program has to help you protect your ride. The first is common sense. Don't park in the dark. Choose a well-lit space. Two, hide your valuables from passersby. And three, when you leave your vehicle, be sure to close your windows, lock your doors, and always take your keys. For more tips, visit heatreward.com/prevention.
Drivers who switch and save with Progressive save over $700 on average, and those savings add up. Imagine what you could buy in the future.
Hey, remember how 20 years ago I switched to Progressive? Well, now it's the future, and I used all those savings to buy this new hologram phone. Because, you know, it's the future, and everything is holograms now.
So switch to Progressive and save big, because those savings can add up in the future. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National annual average insurance savings by new customer surveyed who saved with Progressive in 2020. Potential savings will vary.
Oggi parleremo di papà. No, aspetta, in inglese.
Il cringe. Però era bella.
Grazie.
Quindi parliamo di Dad.
Esatto, sì, ho sbagliato, mi sono confuso.
E della nostra praticamente esperienza con il mondo della didattica a distanza, come l'abbiamo vissuta, e abbiamo anche, diciamo, la possibilità di vederla dall'altra parte della barricata, appunto col discorso che Onda ha avuto la possibilità di insegnare in Dad, che è stato, credo, un'esperienza formativa.
Mistica oserei dire, ma lo vedremo magari più avanti.
Allora, per chi ci ascoltasse dal 2013, molto in avanti, e non sapesse...
Dal 2013?
Va bene, Nicola, va bene.
È mattino, 2023 ma... intendi, forse?
No, 2013, molto avanti.
Ah, 13,
No, ho detto 13, certo. E non sapesse della pandemia. Ecco, insomma, c'è stato questo periodo abbastanza importante.
Abbastanza importante, sì.
Ah, sì, sì.
Impattante.
Impattante, esatto. Dove, insomma, si è stati costretti, sotto varie forme, a non poter andare a scuola, università e compagnia bella, e essere costretti quindi a seguire le lezioni a distanza. Quindi sono stati adottati questi metodi di didattica innovativa, che prima erano tipo l'obbligo che ti inserivano nei corsi per fare le cose un po' particolari, che stavano sul cazzo a tutti. Quindi seguite i video di qua,
era
guardate la lezione
per fare i moderni.
Esatto.
Tipo, poi guardate a vedervi i video a parte, però vi ho caricato i video sugli e-learning, guardate a vedere su YouTube a fare questo.
Esatto. Poi prepariamo le domande, ragazzi, che in classe voglio avere il dialogo, eccetera. Il mock.
I test con gli a crocette, Kahoot si chiama.
Kahoot.
Socrates.
Ah, è vero, sì.
Socrate, bellissimo. Ecco, insomma, questo qua da essere l'extra è diventato il main team, praticamente, è stata una cosa impattante. E quindi, come l'avete vissuta, Pischelli?
Beh, allora, prima di parlarne male, visto che ne hanno parlato male tutti in questo periodo, bisogna essere onesti, scendere a patti con se stessi e ammettere che alcuni effetti positivi ce li ha avuti effettivamente la DAD. Perché senza DAD non sarei riuscito a seguire tutti i corsi che ho seguito quest'anno e probabilmente dare così tanti esami. E poi anche perché di fatto, appunto, il vero vantaggio della DAD non è da un lato poter seguire a distanza, risparmi tempo perché non devi spostarti. Però a parte questo, che vabbè, se non ti trasferisci, però comunque oltre al risparmio effettivo di tempo c'è il vero guadagno, che spero rimanga, anche se dubito rimarrà, però sarebbe una cosa buona che le università continuassero a farlo, è quello di caricare poi le registrazioni delle lezioni. Perché al poter seguire in differita un corso, magari velocizzato per uno e mezzo, per due, come ne abbiamo già parlato, ha i suoi vantaggi sia in termini di tempo anche in termini di organizzazione, perché se mi interessano due corsi e gli orari si sovrappongono, o una settimana o un giorno ho qualche problema e non posso andare a lezione,
esatto,
Guardo la registrazione dopo, oppure direttamente, come ho fatto a fine semestre, come faceva Andrea, differisco tutto e guardo tutto dopo. E ha anche un vantaggio, perché ok, vabbè, non hai l'interazione, il bello della diretta, però puoi organizzarti meglio, perché appunto ti programmi tu, guardandoti se caricano le lezioni con un delta di tempo accettabile, puoi appunto organizzarti meglio come vuoi tu, puoi farlo anche la sera, cioè non hai problemi. E poi hai anche il vantaggio che, ok, non capisco una cosa, mi fermo, ci penso un attimo, metto pausa al video, oppure torno indietro e mi riascolto un pezzettino, o anche se magari mi perdo un appunto, posso mettere in pausa e riascoltare, riguardare. E quelli sicuramente sono dei vantaggi, che infatti spero che rimanga il concetto della lezione registrata, anche se ho i miei dubbi.
Beh, diciamo che in sé la cosa sarebbe molto utile e non andrebbe a escludere la didattica in presenza per chi vuole fare didattica in presenza. Ovviamente bisogna mettere nella testa delle persone che premere il tasto REC, adesso che magari non necessariamente sono tutti a casa, non è un così grande peso, e insomma si potrebbe anche fare. Poi ovviamente se gli fai presente che, non so, abbiamo spostato il prerequisito di un corso da ubiquità per certi versi una volta, dove dovevi appunto scegliere tra faccio corso 1 o corso 2, perché tanto non ci puoi andare entrambi, a avere un computer, insomma, cosa discreta come miglioramento. E a sentire un po' di compagni di uni, cioè sono tutti abbastanza d'accordo su sta cosa di sperare che venga mantenuta quantomeno la registrazione. Poi se non vuoi farlo in diretta è un altro discorso, perché dici voglio che vengano a lezione, però
sì,
poi dopo lasciare il video.
La doppia didattica, tra virgolette, cioè diretta sia online che in presenza, può avere un po' di complicanze, perché cosa fai, inquadri la lavagna, poi c'è tipo il prof sta spiegando la lavagna, non è che può leggere anche la chat, così quindi sicuramente è più complicato gestire sia la diretta, cioè sia l'online che la presenza, ma il semplicemente registro e la carico così com'è non costa nulla alla fin fine, cioè le infrastrutture ci sono già nelle aule per poter filmare, quindi non hai problemi dal punto di vista, cioè non devi neanche preoccuparti troppo della qualità, perché sai che comunque la registrazione è un plus, quindi cioè, non hai, diciamo, il problema di dire ok, l'online deve essere di qualità tanto quanto la presenza, è registrato, è un plus, c'è meglio, anche se la lavagna non si vede molto bene, vabbè, pace, però nel senso è comunque una cosa in più.
Sì, se hai un minimo di accortezza nel registrare le cose, secondo me vengono fuori dei buoni prodotti comunque, cioè se stai facendo lezione con le slide registri lo schermo in locale, non necessariamente con la piattaforma. Quello lì era un po' il difetto che aveva, ad esempio, alcuni sistemi, dicevano i professori, quindi non so se era Teams o era Zoom che ha questo problema, o forse è Webex, che registra lo schermo dalla chiamata, non lo puoi registrare in locale sul tuo computer, quindi registri come stai streamando, quindi viene fuori una roba orribile se non hai una buona connessione. E detto questo, ma tu invece hai avuto l'occasione, Ondina, di farlo online, diciamo, e fare la DAD dall'altra parte, ma hai fatto anche una roba mista tipo con qualche studente a casa, o soltanto, o tutti di qua o tutti di là?
Sì, ho fatto qualche spacciugotto vario, però volevo iniziare con una roba che ricordo,
vai.
Penso ricorderai anche tu, quando eravamo ancora in periodi di pace e
prosperità.
Di libertà, prosperità, che seguivamo fisica.
Bello.
Fisica 1. E c'era tutte le registrazioni, le lezioni registrate da una videocamera, non so se ti ricordi.
Ah, certo, perché c'era la ragazza con problemi, se non mi ricordo male. Che...
Non ricordo bene nello specifico, però so che c'era una persona, non mi ricordo nello specifico chi fosse, o cioè,
sì, sì, non so neanche io, sinceramente, chi fosse.
Con impossibilità a seguire, però probabilmente ha avuto la firma del rettore, e le lezioni erano registrate da proprio una videocamera col suo piedistallo alla fine, e tutti si accassavano ogni volta al cameraman, sono disponibili le lezioni, e no, non è possibile, bla bla bla. Io ricordo questa cosa perché sicuramente sarebbero state molto comode con le registrazioni, non solo perché è fisica, ma in generale, e infatti si è visto in questo periodo. In questo periodo, devo dire che la didattica da distanza da studente, per quanto riguarda la parte seguire le lezioni, è stato il top del sogno, perché c'è, al posto di alzarti alle 6 ti alzavi alle 8:30, quando le lezioni iniziavano alle 8:35.
Vabbè, quello è impagabile, anch'io risparmiavo tra andata e ritorno, comunque minimo un'ora e mezza di strada, anche due. Fantastico, cioè ti svegli 10 minuti prima della lezione, fai lezione facendo colazione, è il massimo.
Esatto, più che altro il non dover prendi macchina, vai stazione prendi treno, scendi treno, vai a piedi, entra classe, insomma.
Sì, il vantaggio in questo senso è impagabile, anche quando finisci lezione, chiudi, scendi, mangi, è un capolavoro. La parte esami un po' meno, ma forse tra un attimo. Mentre
esatto,
da, diciamo, docente delle superiori, l'inizio è stato pulito, io avevo la mia lavagnetta 60x90 di che scrivi con i pennarelli di alluminio, non so di che materiale sia. E che materiale è? Quella lavagnetta?
Una roba, un composto di legno.
È tipo l'interno delle palle da
bowling. Potrebbe essere
faesite.
Dovrei chiedere a mio papà. No, è tipo una cosa di composto legnoso.
Non lo so, la roba che cancelli col cancellino.
Ma davanti credo che sia una pellicola plastica comunque.
Quella
su cui scrivi.
No? Ma è tipo un pressato, roba legnosa.
È legno quello lì, non ci credo.
Sì, no, è non legno, nel senso legno massivo.
Ma secondo me è tipo laccato con i mobili. Cioè,
sì,
tu hai la parte.
Sopra è...
Lui intende la parte su cui scrivi, lo sa che dietro
sì.
È legno,
ah,
vedi,
oh,
è sughero
sì.
Tipo. Cioè, nel senso.
Ma credo sia tipo verniciata, una roba plasticosa.
Vabbè, insomma, la inquadravo con la mia Logitech. Non siamo sponsorizzati.
Ma se volete.
Certo, sempre available. Scrivo col mio pennarello della Bic, cancellavo con un cancellino e basta, facevo le lezioni così. Gli esercizi di fisica e di matematica sono efficaci. Poi non ho preso, e non ci ho neanche pensato, la
tavoletta.
La tavoletta a scrivere, perché a parte che non sono capace, poi non guardi dove scrivi, è tutto uno spacciugotto e non sono in grado.
Ma ti dico che ti abitui, dopo che la utilizzi un pochettino e ci fai la mano, non guardi. Cioè, non avere la tavoletta che è uno schermo, quindi come un tablet, ce la fai comunque. Ovvio, se devi disegnare magari no, però se devi scrivere ci sta.
Io ho fatto il tutor di fondamenti con la tavoletta grafica e condividevo, scrivo su OneNote, condividevo lo schermo e sì, alla fine non è, cioè ti abitui a scrivere. Vabbè, poi non è che scrivo bene, ma non scriverei bene neanche alla lavagna, quindi quello non importa.
Boh, io mi è sempre piaciuto scrivere con
carta
la
penna,
sì, o il pennarello, insomma, ed è stato tutto tranquillo. Poi ho iniziato il casino quando è ripresa la presenza, parzialmente, perché appunto parzialmente potete immaginare alcune classi erano in presenza, altre erano a distanza, perché 50%, non so che percentuali c'erano. Di fatto avevo metà delle mie classi che avevo io, avevano una settimana sì, una settimana no, e l'altra metà, una era sempre in presenza, insomma, una sorta di giocatine, quindi in pratica dovevo essere a scuola a fare presenza e poi magari l'ora dopo ero a distanza, quindi dovevo entrare in un'aula a cercare la lavagna libera per poter scrivere. È stato un po' un casino sotto questo punto di vista. Tuttavia, non dico la scuola, però tanto tutti la sanno, è la parte del liceo organizzata, perché l'aula a distanza, per esempio la terza A di questo indirizzo, era a distanza, c'era l'aula apposita in cui i docenti potevano entrare se avevano quella classe lì a fare lezione, mentre la LITIS era un po' più spartana, cioè
era un po' chi trova
sì,
il
posto, se a distanza ti arrangi, fai quello che vuoi.
È tipo all'università quando hai un'ora buca e vuoi andare a fare esercizi, cerchi l'aula vuota.
Esatto.
Poi il prof che fa il classico annuncio prelezione e dice: chi non è di questo corso è pregato di uscire o di stare in silenzio, non mangiate, grazie.
Ecco, esatto. Quindi è stato sempre un po' una lotta, cioè tra virgolette, però apri la porta, caspita occupata e dovevo arrivare fino a che era libera. Però sì, ho fatto un'esperienza mista. Sostanzialmente l'idea era questa, e qua rischio la denuncia, ma ormai ne abbiamo già prese tante a questo punto della stagione. Praticamente avevo alcuni studenti, in particolare una ragazza positiva, però asintomatica, e solo in quel caso lì era possibile seguire la lezione a distanza anche se ero in presenza, quindi dovevo attaccare il PC e mettere la webcam e incontrare la lavagna, e diciamo sia stare un attimo attento a chi era a distanza, chiedendo di scrivere in chat eventualmente o alzare la mano, e sia quelli in presenza. La cosa particolare qua era che solo per quel motivo tu potevi essere, diciamo,
scusato
e quindi potevo far partire la connessione. Se per esempio uno era assente perché non si sentiva bene oppure non era autorizzato a entrare in quella chiamata di Zoom, e io non potevo farlo entrare, tipo.
Che non ha molto senso.
Che non ha molto senso, infatti ho detto, io me ne sbatto altamente, l'ho detto subito a tutte le classi, ho detto: se siete a casa e visto che in questa classe la situazione è che c'è qualcuno che non può venire, quindi io comunque farei partire la registrazione, cioè non la registrazione ma la chiamata, ho detto: siete assenti, potete entrare tranquillamente. Infatti il primo giorno non lo sapevano, perché altri docenti poi c'hanno tutti paura di questa regola, cioè...
Ma perché secondo me il discorso è che invogli tra virgolette a stare a casa, perché io ti dico: guarda, sto male. Poi ovvio che non puoi fare l'assenteismo fino in fondo e dire: sto 3 mesi a casa, mal di pancia. insomma, una via di mezzo. Però ovviamente facendo quella cosa lì previeni il discorso di non ci voglio andare, sto a casa, dico che stavo male.
È vero, tuttavia a febbraio 2021 non penso che un 14enne, 15enne, 16enne dica ci ho voglia di stare a casa dopo che è stato a casa.
Quello è vero. Poi punti sulla maturità delle persone, cioè se hai magari un gruppetto di 20-25 persone cerchi di avere un dialogo, di ragazzi, cioè io vengo, vi vengo incontro, voi non cercate di fottermi, ecco.
Ma non lo credo, perché se tu non dai la possibilità a qualcuno di dimostrare che è maturo, non lo potrà mai essere.
Onda padre Pio degli studenti.
No, vabbè, non è quello, però cioè non vedo veramente il significato.
Vabbè, se tu a priori parti prevenuto e dici se faccio questo ne approfittano, non saprai mai se ne approfitteranno in realtà.
No? Predico nel suo caso era la mia sottile della scuola dell'obbligo, perché lui è ancora in un contesto dove vai a scuola perché devi andare a scuola. All'università il discorso è diverso, perché ci vai perché teoricamente ti piace, è una cosa di tuo interesse.
Poi la maggior parte delle facoltà non hanno frequenza obbligatoria. Vero. Quindi se puoi non frequentare.
È vero, poi non so, comunque non ero l'unico docente delle 5 ore, quindi le altre 4 magari non erano autorizzate. Comunque erano cose che, cioè tipo magari un altro non poteva perché aveva il parente positivo in casa e vuole seguire la lezione magari, cioè
è un, caspita, bel, plus, è un bel plus.
Io cioè, non posso essere contrario agli studenti, da studente in quel momento, perché dovevo ancora laurearmi, per cosa, per orgoglio, per qualche strano che è, si arrangiano, cioè non esiste, alcuni ragionamenti mi distruggevo la testa ai collegi docenti, perché i docenti si sentono sempre imbrogliati dagli studenti, non so per quale motivo.
È perché è passato probabilmente anche un po' di tempo da quando erano studenti, e quindi cioè, hai vissuto recentemente più l'altra parte, quindi dice c'è tanto marcio, però...
Sì, ma comunque secondo me è ingiustificabile alcuni atteggiamenti, quindi viene la conclusione che da docente è stato sicuramente complicato trovare la loro ribara. Una volta è saltata la connessione in tutta la scuola, quindi ho dovuto tirar fuori l'hotspot immediatamente. Una volta ero a distanza e c'è stata l'esame di evacuazione, cos'è la parola di evacuazione, quindi tipo c'è la parola di evacuazione, arrivederci, e sono uscito, cose disastrose, però in pratica è stato diciamo un'esperienza che al solito ti fa progredire nel tuo cammino e ti fa capire insomma come gira e non gira benissimo, ecco.
Comunque la prova di evacuazione con tre persone in classe, cioè dico solo i prof di prova di evacuazione.
Allora, ti immagini che non è una prova, vedi che il prof continua a fare, vedi che gli fa la chiamata con l'incendio dietro, ma...
Esatto. Guarda mamma, sono diventato famoso su YouTube.
Stoico, si mette lì, finisce la chiamata, mette... Ma
questa ve la racconto, la prova di evacuazione. Iniziavo a sentire e la sirena non andava.
Perché era talmente macro.
Ecco. E ce n'era uno che apriva tutte le aule con il megafono, ti entrava così, mi ha guardato, no, è uscito, è passato l'aula successiva. Io sono uscito e quel giorno, diciamo, non avevo lezione con una classe in presenza, ero solo a distanza, ma sono andato lì perché ero in laboratorio, dovevo sistemare dei progetti per i ragazzi. Sono uscito, ho parlato con altri due docenti, ma io devo dire che sono qui, devo dire che sono salvo, perché io ho timbrato il cartellino chiaramente, però non avevo classe, non avevo un registro da compilare con i presenti e consegnare al tipo. Loro mi fanno, vabbè, tu non sei mai stato qui, va tutto bene, non preoccuparti, cioè questa
il è stata... vecchio sistema,
esatto. Quindi diciamo
l'importante è che hai timbrato quando sei entrato.
Esatto, tu
quando sei
qui.
Uscito.
Esatto, l'importante è che tu sia vivo, non è un problema.
Sì, è stato abbastanza comico quello lì. Poi era negli ultimi giorni di scuola.
Una cosa ti ho detto prima di Dade dall'altra parte, no? Quando ho fatto le esercitazioni lì, e l'unica cosa brutta è quello che tu non hai interazione, cioè non puoi guardare le facce per capire se ti stanno seguendo o no. Perché, ok, magari credo che le superiori la cam non so se gliela facevi tenere accesa o no.
No, l'unica volta, ma fatemi aprire anche quest'altra parentesi allora, poi ti faccio chiudere la tua. L'unica volta che ho chiesto di tenerle accese è durante le verifiche. Tuttavia non controllavo perché avevo ancora le 9 con l'epoca e più di 6 camere sbarellava, quindi non potevo avere tutte tutti eventi connessi, eccetera. Quindi in pratica avevo 6 camere accese, però loro non sapevano quali fossero.
Esatto, fa un round robin, ogni cosa fa switch agli altri 6.
Meno di a campione, perché in quel momento giocavo a briscola, spegnevo la mia telecamera così non sapevano quello che facevo. Io potevo essere a giocare a scacchi, ma loro, cioè, in un esame di università, se il professore spegne la camera, tu cosa fai? Ti metti a copiare, non sai manco che.
Ovviamente.
Beh, io in un esame palesissimo che lei stesse facendo altro perché aveva la camera accesa, vedevi che trafficava il computer. Allora le ho fatto una domanda, così non ricordo, ma tipo, non so, serve mostrare il cartellino, tipo una cosa del genere, e vedi che prima di rispondermi si muove un po' il mouse per cercare la finestra di Zoom.
Ecco.
Smutarsi e rispondermi, gli ho detto ok, non sta guardando.
Perfetto.
Scusate, ma
stra in panico a cercare la finestra di Zoom.
Io ero sempre lì, diciamo, disponibile, cioè il mouse era fermo sul tasto del microfono per far vedere che ero pronto. Però in pratica c'è stato un giorno che
io rido perché vedo la reattività di quest'uomo nella vita reale, immagino.
No, lì sono prontissimo, la verifica, stai scherzando, metti che hanno un'informazione, un dubbio importante, già l'ora delle verifiche è sempre un po' così. C'è stato un giorno che stavo facendo la verifica e contemporaneamente avevo la lezione di università in cui siamo in 3 in corso e quindi parlavo della lezione, tipo, cioè, questa era la situazione. Cioè...
Insomma... Però... multitasking sì, sì. Lo mettiamo nel curriculum, mi sa questa
però
cosa.
Però sì, le lezioni senza webcam degli studenti, cioè io chiedevo, siete liberi di tenerla accesa o spenta, non mi interessa niente, se la tenete accesa mi fa piacere, tuttavia non è obbligatorio, mentre altri docenti dicevano tienila accesa. Boh, non lo so, io da studente l'avrei sempre tenuta spenta probabilmente.
A proposito, io ho un aneddoto molto divertente su sta cosa, tipo il professore va, sapete, mi piacerebbe avere, ovviamente tutto in inglese quindi non sto a tradurre, però dico, mi piacerebbe avere un po' di contatto umano, quindi se volete switch on the webcams, vedi che la gente ha iniziato ad aprirle, cioè, ovviamente io metto nel contesto del Politecnico, quindi è un po' di gente c'è in chiamata, sì. È crashata la chiamata. È rientrata, ma ok ragazzi, magari ci riproviamo la prossima volta.
Meno contatto umano.
Ma quindi se va giù di, insomma, ecco, meno contatto umano, perché lui ci teneva, però ovviamente.
Riprendo la mia vai, parentesi che ormai è lunghissima. E no, come stai dicendo, che appunto non avendo webcam così, io tipo non so, facevo l'esercizio, quello che era, anche perché non sono proprio esercizi, diciamo, meccanici, quelli di fondamenti, quindi, cioè, se uno non capisce quello che hai fatto non serve a niente. E quindi tipo diceva, scrivetemi in chat, aspetta che mi arrivavano 4-5 sì, ok, andiamo avanti. E quella è l'unica roba che è un po' strana, cioè lì ho capito i professori quando tipo continuano a chiedere, perché lì a volte ti sembra davvero non di fare lezione da solo, perché sai che sei in chiamata, però magari non sai, se magari non stanno capendo un tubo, non vedi le facce come in classe, li vedi se sono tutti persi nel vuoto, allora dici...
Dipende dall'approccio all'insegnamento che hai. Se tu sei l'insegnante lurido che vuole arrivare a fine
mese
e prendere
slide,
lo stipendio,
basta.
È perfetto. Cioè tu dici, non frega niente, nessuno si lamenta, io vado avanti più veloce ancora, ecco.
E poi l'altra cosa un po' strana era quella che magari se vuoi provare a fare un esercizio, dici ok, ti lascio un po' di tempo e poi devi dettarmelo, quello è un po' scomodo.
Vero.
Se fossi in presenza puoi dire esci alla lavagna, vedi se
sì.
Oppure dimmelo, cioè scrivo la lavagna, tu me lo dici, è più facile.
E poi per ogni tipologia di insegnamento, secondo me, hai dei trucchetti, delle cose che ti permettono di velocizzare una lezione magari più relativa a programmazione, puoi preparare dei, diciamo, notebook ad esempio già pronti, quindi poi giri il link a tutti sono sulla stessa, diciamo, situazione. Una lezione più teorica con la lavagna, puoi prepararti magari qualche slide e poi dopo fai gli esercizi. Poi lì dipende quanto anche il professore è disposto a mettersi in gioco, utilizzare roba nuova, perché se trovi la cariatide, perché esistono sicuramente e li ho viste queste cose, che loro insegnano nello stesso modo in cui insegnavano in classe, l'unica differenza è che ogni tanto fanno share the screen, ecco, insomma,
se riescono a farlo
esatto.
Beh, dai, almeno noi siamo fortunati che facendo informatica non, in teoria non ci sono professori che sono proprio non in grado di usare il computer.
Io ti dico, c'è un professore che è talmente vecchio che è stato il professore di altri miei professori, ok, quindi c'è un personaggio che è abbastanza iconico, incredibilmente preparato, niente da dire, molto molto gentile, però sto qua faceva la registrazione senza la chat e senza modo di essere, diciamo, contattato. Lui aveva l'esercitatore che gli leggeva la chat, ma non a lui, cioè l'esercitatore era in chiamata con noi, praticamente rispondeva a noi, però lui era tipo in un mondo tutto suo, il trove faceva la lezione ai muri.
Cos'è che insegna questo?
Mida.
per gli umani.
Modern Identification and Data Analysis 1. Vabbè, così per praticamente per chi sa, serie temporali, diciamo, però insomma, per chi sa, ho capito che si tratta del grande Sergio.
Questa è molto da dichiarativa, in che senso apopanti?
Esatto, assertiva, in che senso apopanti?
No, te la raccontiamo.
Okay. È un'altra massima della didattica, insomma, di quando vuoi essere molto capibile per lo studente. Comunque, abbiamo visto che fondamentalmente l'idea di base è: abbiamo un prezzo da pagare, un overhead, che è la barriera di apprendimento a fare questa cosa, però abbiamo un sacco di vantaggi, abbiamo le registrazioni, abbiamo la possibilità di, appunto, dare la possibilità a chi ha degli impedimenti, come noi poveri pendolari, come la gente magari che è rimasta positiva al Covid o ha gente positiva al Covid in quel caso o per altri motivi, di seguire delle lezioni, recuperare materiale magari e banalmente andare a rivedersi la lezione, che secondo me è una cosa veramente veramente utile, perché
quello è il vero vantaggio. E magari sì, in alcuni contesti c'ha la pecca dell'interazione perché è limitata, magari anche in alcuni laboratori online non mi sono piaciuti molto perché sembra di devi chiedere qualcosa così, e però la possibilità di avere le registrazioni è veramente un super plus.
Sì, poi magari se riesci a fare una lezione di questo tipo su un numero più ristretto è più funzionale. Una lezione enorme o la fai molto monodirezionale, dove sei tu che dai contenuti e aspetti soltanto il feedback del ok, non è crashato niente, funziona tutto, riesci a farla meglio. Cioè Londina è riuscita a fare, credo, un buon lavoro, cioè gli studenti sono tutti a posto. Hanno aumentato la media grazie alla sua performance.
Allora, questo non lo so, devo dire. Io spero di aver insegnato il più possibile i concetti che devo insegnare, più l'esperienza, eccetera. Non so, poi soprattutto matematica e fisica li insegnavo a linguistico, scienze umane, quindi il mio obiettivo appena sono entrato non era quello di fargli imparare gli integrali tripli, ma fargli capire la bellezza, se vuoi, delle materie, che è quello, esatto, che dicono gli insegnanti di matematica, e magari fargli capire che le cose accadono anche per
dei motivi.
C'è un senso, esatto. Cioè, sotto tutto, cioè, non sono regole da imparare, sì, a memoria.
C'è l'esperimento con la bussola e il campo magnetico, l'abbiamo fatto, non so se gli è piaciuto oppure se ne sono sbattuti, però ho fatto il possibile per un po' rendere più leggere questo periodo qua. Cioè, anche solo per esempio la questione verifiche, che è legata molto alla DADE, che si potevano fare solo in presenza, per esempio nel nostro istituto il regolamento diceva che non erano possibile dare voti a distanza, quindi se faceva una verifica a distanza erano dei più dei meno, cioè delle valutazioni, dei giudizi, si chiama
anche
così.
Per interrogazioni.
Anche per interrogazioni non era possibile fare a distanza, però a un certo punto anche lì altra denuncia, tanto non ho più il contratto.
Fatto da me, disoccupato, non lo assumeranno
più. Fra qualche episodio è scomparso perché l'hanno arrestato.
Sì, poi vi aggiorneremo sulla mia condizione
di quante
legale.
Sono le trattenute future dello stipendio.
Però a un certo punto, tipo, le interrogazioni di recupero, che tanto di fatto sono dei giudizi, cioè non sono dei veri e propri voti, io ti dico hai recuperato, virgola, oppure non, esatto, non hai recuperato, senza virgola forse, e le ho fatte a, diciamo, a distanza se non avevo la possibilità. Però tipo le verifiche era obbligatorio fare in presenza, cioè tu potevi fare a distanza ma non valevano, tipo una cosa del genere, cioè non potevi dare il voto 6 a una verifica fatta a distanza.
Ma quindi nel Covid period proprio quello potente come facevi? Cioè ne chiamavi uno alla volta?
Ranges. E qual è la cosa peggiore secondo me per uno studente? Che quando avevi una settimana sì e una settimana no, la settimana sì era devastante, perché tu entravi e tutti i docenti dicevano:
caspita,
time for verifica. Quindi lunedì 6 verifiche, martedì 8, mercoledì 15 le interrogazioni. Inaccettabile questa cosa, scandalosa. Cioè io quando programmavo una verifica chiedevo 2 settimane prima: si può fare questo giorno? No, si può fare questo, si può fare no, fa niente, non lo facciamo. Cioè, che senso ha? Cioè, è vero che servono voti, bla bla bla, però davvero è così necessario avere dei voti in questo periodo? Davvero la priorità è fare una verifica e giudicare in questo periodo? Cioè, secondo me è scandaloso lo stesso ragionamento che fai a inizio 2021, no, non può essere uguale a quello che facevi un anno prima. Cioè, non esiste, eppure un sacco di docenti continuavano secondo me, cioè, da quello che sentivo, poi magari non è vero, a incolpare lo studente che non si impegnava perché anche loro erano tesi. Perché, ok, docente, sei teso, rilassati, fai una verifica in meno, esatto, fai meno programma. Io ho fatto metà programma perché ho iniziato a marzo quello che dovevo fare a settembre perché non c'era un docente. Cioè, nessuno è morto dei miei studenti, neanche io, e siamo tutti felici.
Infatti, perché la gente, secondo me, alla fine, si, per quanto riguarda il gruppo professori, magari tante volte si confronta tra varie classi, cioè, dove sei arrivato tu, dove sono arrivato io, cosa hai fatto. Poi alla fine vai a vedere cosa è rimasto lo studente, gli sono rimasti delle macerie più che dei veri e propri blocchi costruttivi.
Esatto.
Poi il tante verifiche, secondo me, serve un po' per ammazzare la varianza, cioè ne faccio talmente tante che alla fine ti appiattisco talmente tanto la media che arrivi a un punto dove, meno del male, sei lì, c'hai un voto solido comunque. Invece se ne fai poche puoi avere tante spike, diciamo.
Ma non è il vero obiettivo, secondo me.
No, il vero obiettivo sarebbe insegnare, non verificare, esatto. Basta. Però ovviamente devi avere un modo di quantificare quello, cioè, dici, come dire, diventa quasi l'effetto sonda, cioè continui a controllare, quindi controllando vai a influenzare, perché ovviamente se io ti faccio 20 verifiche, è ovvio che prima o poi ti becco il giorno in cui non sei una mazza, è oppure vero. Viceversa, ti becco il giorno in cui qualcosa sai. Che...
faccio 5 verifiche uguali alla quinta...
Esatto,
la sufficienza dovrebbe arrivare
all'apoteosi, qua siamo all'apoteosi.
Sì, però tuttavia, cioè, avendo avuto le mie classi, diciamo, per esempio dal liceo 2 mesi, da gennaio a febbraio, a metà febbraio, ma anche a inizio febbraio, sapevo già che voti avrebbero avuto dopo una verifica. Cioè, quando voi siete in classe anche con altri studenti, siete studenti, capite già il voto che prenderà il vostro compagno, cioè a meno di rari magari colpi di scena,
sì, la falle,
quello lì dici, quello lì sa le cose, prenderà 8, magari prende 7,5, magari prende 8,5, magari 9, però sai già quello che prenderà, cioè lo percepisci dalle domande che ti fanno, da come si atteggiano. Cioè, quando facevo una verifica e vedevo la gente come si comportava, se girava a sinistra a destra, se invece stava sul suo foglio, se faceva domande giuste, se diceva ma come si fa questo, se aveva i fogli vuoti, se aveva i fogli accartocciati, sapevi già il voto e non mi stupivo quando compilavo, ah, questa non ha scritto niente, ma pensa, se guardate intorno per un'ora, cioè, secondo me qualsiasi docente sa che voto prenderà e quello che sta seguendo, a seconda della materia, è chiaro, perché certo. Io in arte non prendevo i voti di matematica, purtroppo.
Giustamente,
quindi la cosa di verificare è solo per dimostrare magari all'alunno questa cosa, ma esagerare è completamente scorretto, secondo me. Non è proficuo per nessuno. In università fai un esame a materia.
Sì, diciamo che hai tra virgolette, quello scenario lì che hai detto un po' grottesco è molto simile alla sessione, però qual è la differenza? Che non è il sì, no, sì, no, sì, no, è un periodo molto lungo di no, dove non hai niente e devi gestirti, e poi hai insieme tutto, tra virgolette, il
poi,
gruppo esami.
Poi, nel senso, non è che hai 5 esami dello stesso, cioè 5 esami dello stesso corso, hai un esame a corso.
E lì funziona bene, secondo me, per chi deve preparare e studia poco. Cioè, nel senso, hai quella tipologia di studio del devo studiare il giorno prima, allora avere dei micro blocchi che vai continuamente a testare ti permette di dire riprovo, 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 riprovo e ne vieni fuori.
Invece i blocchi non sono micro, perché per esempio quando facevo le quinte...
È accumulativo, ovviamente, però.
Quando facevo le quinte e i consigli di classe di quinta, e io domani ho un'interrogazione su tutto il programma. In che senso tutto il programma? Tutto il programma, così li tengo pronti per l'esame. E l'altro docente, sì, anche io domani ho un'interrogazione. Oh, scusa, cioè, siete sicuri che questo sia positivo per tutti?
Allora,
le permetti le interrogazioni programmate? No, così mantengo la tensione. Ma quale tensione?
La disperazione.
Però non l'ho mai capita, perché se io... Perché? Programmata, io so che il giorno X devo arrivare pronto. Cioè, quello che imparo studiando è uguale, anzi riesco anche a studiare meglio perché mi organizzo per essere pronto il giorno X. Non è che devo essere pronto per 2 settimane.
È perché tu stai dando grande responsabilità ai tuoi studenti, cosa che secondo me tanti professori non riescono, perché magari sono rimasti scottati con una mentalità diversa, di aver avuto magari una classe veramente molto, come dire, lasciva, che interrogazione programmata, 2 persone, non ne veniva neanche uno. Dice,
ma
capito?
Peggio? Accetti volontari? No, così non si organizza.
Questa cosa qua è abbastanza raccapricciante, onestamente.
Terribile, perché c'era nella nostra classe addirittura una docente che ci permetteva di fare le interrogazioni programmate, estraevamo con lei presente.
Beh, noi in quinta abbiamo fatto
tutto programmato.
Qual è il problema? Che non ha funzionato nel nostro caso, perché chi era presente magari ogni tanto, c'è chi doveva essere interrogato, assenza, ogni tanto ci ritrovava in classe in 5 o in 6, allora è stato annullato questo. Tuttavia la docente accettava comunque volontari, cioè se noi volevamo andare, infatti io andavo, se non il primo giorno, il secondo giorno che faceva il giro, ed eravamo tutti contenti. E nessuno, anche quelli assenti, si poteva aveva il diritto di lamentarsi di questa cosa, perché se tu vuoi, sei pronto, vai, altrimenti se vieni estratto o giochi lo giustifico te ne vai a essere interrogato. Cioè il fatto di vietarlo perché altrimenti si adagiano, altrimenti sanno quando devono studiare, cioè al lavoro, no, che, lavoro che tu dovrai preparare da docente, cioè devi portare il ragazzo su quel piano, non è che ti dicono ah domani devi costruire lo shuttle, non sai cos'è un bollone, non sai cos'è una vite, cioè non funziona così. Io ti preparo al lavoro, ai mesi in cui tu sei un passivo, che loro ti insegnano di fare così, di fare così, e poi pian pianino impari. Cioè, non, cioè fare questi colpi di scena giusto per sembrare un professore temibile, non sei temibile, sei
un clown.
Hai un bidone dell'immondizia.
Esatto. Questa è citazioni altissime. E, no, sono pienamente d'accordo su questo discorso. Cioè, ci vuole la capacità di considerare le persone che hai davanti delle persone e non appunto dei truffatori, insomma, a livello internazionale.
Sì, perché se tu li tratti da truffatori, loro saranno dei truffatori.
Esatto, esatto.
Cioè, esatto, perché tu dice, mi vedi così.
Esatto, mi stai togliendo una libertà, cioè, ma piuttosto capisco anche il dire mi adatto in corso d'opera, vedo che con questa classe funziona meglio una cosa, scusate, ma dammela la possibilità, vediamo, proviamo a lavorare insieme.
Sì, ma anche solo quello che dice lui, cioè, se proprio non riuscite a mettervi d'accordo, si sorteggiano i posti, si programma, basta. Oppure accetti volontari.
Ti sorteggio in diretta con la calcolatrice, allora 2 più 4, ho detto per 0 più 12, ah, vieni tu.
Esatto.
Noi lo diciamo per idea, perché a noi succedeva questa cosa.
No, c'era questa processa qua, che io sono sempre stato interrogato con le stesse persone e in teoria sorteggiava.
Pure io, esatto, lei faceva i calcoli.
Eravamo io, lui e altri due. Esatto. Sempre?
Sempre materia?
Fisica.
Fisica al biennio.
Lo sa usare la calcolatrice.
Primi sempre gli stessi, quindi però sorteggiava.
A un certo punto lo prendevi a ridere, perché dicevi quando chiamava il primo.
Ero Solini, quindi ero all'inizio, quando partiva Solini spiegava gli altri tre.
Esatto. Dicevi, vabbè, insomma, tocca a noi. Che per l'amor di Dio aveva magari anche una sua logica di interrogare insieme persone più o meno dello stesso livello, così non fai sfigurare uno.
Finta di...
Esatto, cioè, me lo dici, cioè... It's your day, man. E niente. Però quindi alla fine, alla domanda fantastica, il papà, mamma o il papà, cosa scegliete virtualmente, tra virgolette, con o senza date?
Scelgo la coppia.
Scelgo la coppia, esatto.
Sì, anche perché se questo semestre inizia a distanza, tutto a distanza, io probabilmente me ne starò a casa mia.
A me hanno già detto, hanno già messo le mani avanti, hanno già detto che si riparte con la didattica in presenza. Io spero soltanto
sì,
che
anche
ci
da
sia...
noi mi sa in presenza con Green Pass.
All'acchio allora.
Le registrazioni, se ci sono le registrazioni. Beh, e le lezioni non sono in diretta, sono felicissimo.
Ho massimo due corsi da seguire a questo semestre, quindi
a posto.
Ne ho 4, però ovviamente bisogna vedere un po' come va.
Vedremo se si ripristinerà definitivamente allora, oppure se rimarrà ancora un po' di papà.
Poi non lamentatevi se le persone sperano che ritorni il Covid. E con questa gufata incredibile, io direi che signori è stato un piacere.
È stato un piacere.